pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Mi sento felice, soddisfatta, soprattutto orgogliosa della gara che abbiamo fatto, perché siamo stati come stile, come responsabilità verso la cittadinanza, è stata una campagna elettorale fatta veramente a livello che mi aspettavo. Ho chiesto questo a tutti noi, l'ho chiesto a me stessa, di non scendere mai a certi livelli, e sono orgogliosa che ci siamo riusciti, e l'abbiamo fatto per Genova. L'abbiamo fatto anche perché la politica deve imparare a parlare un linguaggio migliore e deve essere di esempio, sicuramente un esempio positivo e non un esempio becero, negativo, di attacchi personali. La dedico senza dubbio a mio padre.
Silvia Salis, sindaca di Genova. Cosa significa la sua vittoria? Cosa significa la vittoria del campo largo? Cosa significa questa vittoria nel momento in cui la politica italiana sembra essere ferma? E i leader politici anche un po' in ritardo rispetto ai cambiamenti così veloci del mondo.
Sì.
Sembrano essere non sul pezzo. E allora partiamo proprio da lì. Buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Partiamo proprio da lì, dal campo largo, e partiamo dalla domanda che tutti sono fatti dopo che, qualche ora dopo questa vittoria, Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, ha detto: beh, però a me francamente
non sto satisfatto.
Ma il campo largo interessa oppure no a Giuseppe Conte? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Padellaro.
No, non ci crede, perché non è il suo progetto il campo largo. Adesso il suo progetto è quello di guadagnare voti sul PD, di dare un'identità più forte ai 5 Stelle, di soprattutto sui grandi temi internazionali, quello della guerra in Ucraina, e poi di fare alleanze per le regionali, laddove è possibile farle, di volta in volta. Dopodiché, quando si dovesse arrivare alla vigilia delle politiche, secondo la scadenza naturale, lì i conti si faranno. Cioè, è chiaro che le carte vengono messe sul tavolo, e per non fare una seconda il bis del 2022, quando, pur avendo 3 milioni di voti in più, il centrosinistra riuscì a perdere con il centrodestra, io credo che troveranno la soluzione, ma non adesso.
Quindi nessuna alleanza, diciamo, organica in questo momento, e si va avanti in questa competizione 5 Stelle PD alla ricerca di voti in più per,
sì,
5 Stelle.
Sì, diciamo che sono le cosiddette, così, sono due linee che vanno in parallelo, in certe occasioni si convergono, in altre no, ma Conte in questa fase, e per parecchio tempo ancora, a livello nazionale intende tenersi le mani libere.
Guardate, il post su Facebook che ho pubblicato vuol dire semplicemente questo: possiamo parlare di tutte le formule astratte che volete. Volete parlare di campo largo? Giornalisticamente vogliamo parlare tutti i giorni di campo largo. Bene, cosa significa campo largo? A me, per me questa è una formula astratta. Se significa politiche per i cittadini annacquate, io in questo campo largo non ci entro.
Recuperare voti nei confronti del PD. L'operazione è partita subito dopo le elezioni, ma non sembra essere in questo momento il vento così in poppa per le 5 Stelle.
No, assolutamente no, perché il PD invece va forte, come dimostra Genova, anche Ravenna, ma Ravenna si sapeva, essendo un vecchio feudo della sinistra, un antico feudo della sinistra. Però certo, credo il 29% del PD a Genova sia un risultato forte, mentre a Genova i 5 Stelle hanno preso molto poco, sono molto arretrati. Quindi in questo momento non è facile a livello locale, forse a livello nazionale è una rincorsa. È una rincorsa. Ma ricordiamo che quando Salvini sembrava irraggiungibile, e la Meloni aveva il 3%, il 4%, poi diciamo le cose si sono rovesciate. Ecco, forse Conte spera in un modello destra, cioè con un rovesciamento del rapporto di forze, ma questo lo vedremo nei mesi a venire.
Dopo una campagna elettorale in mezzo alle persone, due straordinarie vittorie a Genova con Silvia Salis, a Ravenna con Alessandro Barattoni, a cui vanno i nostri auguri, i nostri complimenti. Il PD che continua a crescere, si conferma primo partito crescendo di 8 punti e poi siamo anche davanti nel ballottaggio a Taranto, abbiamo vinto ad Assisi con Walter Stoppini. Insomma, la destra si vanta dei sondaggi ma continua a perdere le elezioni. Uniti si vince e noi continueremo ad essere testardamente unitari.
Il momento della verità sarà quando Conte dirà vado io a Palazzo Chigi, se lo dirà alla Schlein?
Sì, potrebbe dirlo se il rapporto tra i due partiti fosse meno, ci fosse meno distanza, ma con questa distanza, ed è una distanza forte, non può dirlo. Conte non è nato ieri, è chiaro che quello... Diciamo i mesi, gli anni che mancano alle prossime elezioni politiche ci diranno se lui è in grado di dire tocca a me, ma ho l'impressione che sarà complicato per i 5 Stelle recuperare lo svantaggio dal PD. Quindi credo che Elly Schlein sarà la candidata premier. Nella migliore delle ipotesi, per Conte si potrebbe trovare un terzo candidato, un candidato più di, insomma, quello che ha fatto Silvia Salis a Genova. Silvia Salis, che attenzione, non è una candidata solo Genova, è una leader che può crescere parecchio, non è soltanto così, il suo ruolo non è soltanto limitato a Genova, no, per dire che c'è una crescita di anche di personaggi, soprattutto nel Partito Democratico, interessante. Quindi può darsi pure che si scelga un personaggio che faccia comodo sia Conte sia la Schlein, ma oggi come oggi la Schlein è nettamente in vantaggio.
Ecco, ma questa cosa che lei ci sta dicendo è un suo ragionamento o è già un pourparler dentro, diciamo, i rapporti tra i partiti, tra questi due partiti?
No, assolutamente no. Certo che la politica è fatta anche di colpi d'immagine. Beh, ha colpito molto, oltre il risultato di Silvia Salis, il modo con cui si presenta, come parla, il fatto che lei è molto trasversale, ha avuto un padre che è morto poco tempo fa, iscritto al vecchio Partito Comunista, però lei è stata presente alla Leopolda, alla performance di Renziana, quindi mi sembra che rappresenti un personaggio politico più contemporaneo, è giovane, si presenta bene, parla bene. Ecco, dico attenzione che forse stanno crescendo dei personaggi nel PD, non so nei 5 Stelle, ma insomma nel PD certamente, che potrebbero essere delle novità inaspettate sul fronte nazionale.
Con la benedizione di Elly Schlein, immagino, lei pensi?
Beh, sì, è evidente, ma io non sto parlando di una Salis che prende il posto della Schlein, sto parlando di personaggi che crescono. Anche la Schlein era, no, non mi hanno vista arrivare. Forse la Salis l'hanno vista arrivare perché già si capiva che aveva, diciamo, le carte giuste per vincere.
Secondo lei ci saranno delle elezioni anticipate?
Spero di sì.
Voi siete preparati ad affrontare delle elezioni anticipate?
Certo che sì.
Competitivi?
Assolutamente sì, la partita è già aperta.
Perfetto.
Se Conte non può andarci perché ha pochi voti e la Schlein non può andarci perché non è vista come la figura più adatta a fare la candidata premier, potrebbe esserci una figura come quella di Salis.
Beh, non credo che sia un'ipotesi lunare.
Anche perché dentro il PD non tutti sono convinti di una Schlein a Palazzo Chigi.
Ecco, infatti, non tutti sono convinti, è giusto. Mi sembra che la Salis possa tranquillizzare anche la cosiddetta ala riformista, perché lei non mi sembra di sinistra-sinistra, ecco, tanto per parlarci chiaro, e quindi perché no? Insomma, io penso che, voglio dire, se ci fosse una possibilità di scommettere su chi sarà il prossimo candidato premier del centro-sinistra, io, insomma, qualcosa scommetterei.
Lasciamo Antonio Padellaro e parliamo però della, diciamo, situazione della politica, perché come dicevamo in apertura sembra essere abbastanza ferma, o quantomeno i nostri leader sembrano essere un po', diciamo, in ritardo rispetto a tutti questi cambiamenti. Il governo sembra essere fermo, attaccato alle bandierine, ma fermo per tutto il resto. Giorgia Meloni sembra essere ferma. Di questo abbiamo parlato con Ilario Lombardo, il giornalista che per il quotidiano La Stampa segue Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni ha una strana capacità, cioè che è quella di riuscire a mantenere alto il consenso pur non facendo molto, se vogliamo essere buoni, o nulla, se vogliamo essere, diciamo, più cattivi come le opposizioni, sul fronte della politica nazionale. È una, cioè, per chi ha memoria e ha passione per, diciamo, le vicende politiche, troverà difficoltà a ricordare un Presidente del Consiglio che è così poco presente sulle faccende nazionali, mentre è molto molto presente su quelle internazionali, perché lei ha adottato una strategia precisa: occuparsi molto della politica internazionale, viaggiare tantissimo. Credo che sia la Premier che ha viaggiato forse di più. Sicuramente negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, e quindi dedicarsi molto alla politica internazionale, che diciamo la verità, non ha solitamente, tradizionalmente, non ha un grande effetto sul consenso interno. Questo, accompagnato da una macchina della propaganda imponente e da comunque un unicum, che è il fatto che c'è un controllo capillare dei mezzi di informazione, c'è un controllo capillare della RAI, dei giornali, diciamo, più compiacenti, e poi nello stesso tempo anche di una capacità di sottrarsi spesso alle domande della stampa, se non in questi fuggevoli punti stampa all'estero. Questo diciamo, ha creato un mix per cui la Presidente del Consiglio è riuscita a restare in alto nei sondaggi, nonostante da un punto di vista, diciamo, dei dossier, delle riforme, non ha fatto molto questo governo, e questa, diciamo, è una lettura credo abbastanza oggettiva, perché non è un governo che ha fatto delle riforme epocali, nessuno si ricorda delle riforme epocali di questi 2 anni e mezzo e passa di governo, ha invece fatto delle scelte precise. Le scelte precise sono quelle di abolire alcune riforme fatte dai governi precedenti, quindi a partire dal reddito di cittadinanza, a partire dal super bonus, al di là di come si considerino queste, queste riforme, lei le ha abolite. Ha scelto anche una politica fiscale molto molto conservativa, cioè una politica di gestione dell'economia pubblica, dell'economia, che è molto più vicina a quelle di alcuni presidenti del Consiglio, a partire da Mario Monti, che erano considerati gli arcinemici di Meloni, i gestori dell'austerity e della, quindi erano anzi indicati come bersaglio pubblico. Questo perché? Perché comunque Giorgia Meloni ha voluto, attraverso una gestione oculata e sicuramente contraria alle politiche che propagandava Fratelli d'Italia e Meloni, ha voluto rimanere nelle grazie dell'Unione Europea.
Io ho detto che se nel fare la transizione ecologica, cosa sulla quale siamo d'accordo, imponiamo l'uso di un'unica tecnologia che è l'elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Non so se lei non ha capito o sta strumentalizzando, ma il concetto garantisco che non è difficile. Il concetto non è difficile.
Stessa scelta ha fatto sul lato della politica internazionale, con il legame stretto nei confronti con gli Stati Uniti, sia quando c'era Biden, ancora di più adesso che si sente affine ideologicamente con Donald Trump. Quindi diciamo, questo è il quadro. Per rispondere alla tua domanda, sta girando a vuoto. L'impressione è che un po' sì, lo stia facendo, e che soprattutto lei si stia preparando, e questo le amministrative di Genova è stato un primo segnale, a alcune potenziali sconfitte che poi segneranno magari la fase finale dei 5 anni di legislatura e del suo primo mandato al governo.
Le dirò, collega Schlein, che considero un'implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo. Grazie per fidarvi di noi, grazie per fidarvi di questo governo.
Presidente, la sua risposta non ci soddisfa, e le farei anche un'altra domanda. Ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri?
La strategia che adotta, ai miei occhi, diciamo da osservatore ed è fatto da cronista che la segue giorno dopo giorno, è quella di non fare grandi cambiamenti. Quindi a livello di politica nazionale non credo che ci saranno delle grandi offerte politiche di riforme, delle grandi svolte legislative. Ci saranno sarà puntellata il resto della legislatura con piccole rivendicazioni identitarie, magari ci saranno delle riforme che non faranno molto, non scombusseleranno molto le relazioni sociali, quindi non ci saranno contro dipendenti pubblici o cose troppo a favore dei dipendenti pubblici e meno delle partite IVA, non ci saranno, cioè non verranno toccate le sacche di garanzia che ci sono sempre state in Italia in qualche modo. Non ci saranno grandi stravolgimenti. Questa, diciamo, è una facile previsione che posso fare da qui alle prossime elezioni.
Ma è vero che quando lei vede sondaggi, proiezioni su possibili risultati elettorali, e c'è la sfida Meloni-Schlein, la Meloni smette a ridere sempre perché vede che batte sempre la Schlein? Cioè, in qualche maniera lei è convinta che comunque, in ogni caso, anche con questo piccolo cabottaggio, riuscirà a vincere le prossime elezioni?
Allora, bisogna separare i due piani. Da un punto di vista comunicativo, mediatico, di leadership, sicuramente Meloni pensa di poter in qualche modo sconfiggere Elie Schlein, ma a che livello? A un livello di comunicazione, magari in un confronto televisivo, se mai lo faranno. Sì, lo so anch'io che lei considera, una partita più facile quella con Elie Schlein, però attenzione, perché Le elezioni voteranno, alle elezioni gli italiani votano una coalizione che va in Parlamento e che, da cui deve esserci una maggioranza per formare un governo. È una cosa ben diversa.
Non dà per scontato una vittoria alle prossime politiche.
No, assolutamente. No, no, e ti ho detto, è preoccupata Meloni, cioè è preoccupata perché la sua grande preoccupazione è che non si deve saldare il centro-sinistra. Se adesso i sondaggisti danno coalizione completa, campo progressista e centrodestra quasi appaiati, magari un po' sotto il campo progressista, magari nei prossimi 2 anni il logoramento del centrodestra porterà il campo progressista più in su.
Avete sentito Ilario Lombardo, giornalista della Stampa, su Meloni e il piccolo cabotaggio. Per Giorgia Serughetti, docente di filosofia della politica, insomma, diciamo, questo piccolo cabotaggio è una scelta ben precisa che il governo Meloni ha deciso di adottare.
Penso che per quanto riguarda il governo, in realtà sia una strategia quella di nascondere i problemi e offrire, diciamo, non so se sembra fermo il governo, sicuramente offre un'immagine, un'apparenza di operosità, ma attraverso fondamentalmente le leggi bandiera, per esempio quelle sul decreto sicurezza, cioè provvedimenti privi di qualunque carattere di urgenza, oltre che naturalmente dannose nel merito, ma qua si aprirebbe un'altra questione. Quindi dà un'apparenza di operosità, al tempo stesso sembra voler legittimare anche la propria incapacità, diciamo assenza anche su grandi fascicoli, no? Come quelle del lavoro povero, della povertà diffusa, dei giovani che emigrano, delle carceri che scoppiano, cioè tutte quelle questioni che poi il rapporto Istat, diciamo, no? Ci consegna in un quadro unitario, raccontandoci un'Italia che soffre. Tutte queste questioni sono essenzialmente invisibilizzate dal governo, perché anche solo menzionare i problemi, intanto ovviamente obbligherebbe a raccontarci come si intendono risolvere, ma poi diciamo, indebolirebbe l'immagine di sé che Meloni continua, il governo Meloni continua a voler dare, che è quella appunto del governo straordinario, di quello che finalmente ha conquistato il potere e risolve. E diciamo, è grazie alla sua sola salita a Palazzo Chigi fa sparire, diciamo, tutte quelle questioni che invece, quando appunto le stesse forze politiche erano all'opposizione, evidenziavano quotidianamente come grandi, grandi temi su cui la politica avrebbe dovuto intervenire. Quindi c'è mi pare piuttosto una strategia del silenzio sulle grandi questioni che affliggono il paese.
L'ho sentita rivendicare un record. Guardi, le ho portato un grafico. Qui si vede che ogni presidente prima di lei poteva dire la stessa cosa, perché non sono i termini assoluti. La spesa sanitaria si calcola in tutto il mondo sul PIL, ed è questo il grafico che riguarda il suo governo, che la vede scendere fino al minimo storico. Vi abbiamo detto, con le altre opposizioni, dove prendere 5 miliardi da mettere subito sulla sanità pubblica, ma non avete ascoltato.
Tutto fermo, questo è il parere di Carlo Galli, politologo.
Direi che se non è la grande bonaccia delle Antille di cui aveva parlato ormai 70 anni fa Italo Calvino, ci siamo molto vicini, nel senso che vi è una situazione di stallo, di congelamento, che non è stata per nulla scongelata dal risultato delle elezioni amministrative finora, poi vedremo quello che succede in autunno e quest'altr'anno, ma per ora abbiamo soltanto capito che Genova e Ravenna sono di sinistra, che non è una gran novità, e che i due schieramenti, tanto quello di destra quanto quello progressista, possono vincere a seconda delle circostanze e dei contesti solo se sono uniti, se sono insieme. Quando per motivi occasionali si dividono, danno la vittoria al concorrente. Anche questa non è una gran novità. Ma a livello nazionale vi è da parte della opposizione una incomunicabilità di fatto fra il PD e il Movimento 5 Stelle e una scarsità di progettualità, di visione, di proposta, tanto dal 5 Stelle quanto dal PD. Quindi da lì non viene altro che una continua frecciata contro il governo, a volte una frecciata meritata per il governo, a volte strumentale, e in ogni caso frecciate che non mutano in nulla la condizione dell'opinione pubblica, che sembra piuttosto indifferente a questo ping pong.
Approfondiamo la seconda parte della trasmissione tra poco. Eravamo lasciati nella prima parte parlando della politica interna del governo Meloni. Adesso proseguiamo l'analisi però sulla politica estera. E lo facciamo ancora con Carlo Galli.
L'Italia è da molto tempo molto debole sullo scenario internazionale. I tempi in cui i democristiani erano capaci perfino di fare un po' di politica internazionale autonoma, soprattutto nei confronti del mondo arabo, sono finiti da molti decenni. L'Italia adesso è debole, molto, anche rispetto ai tempi di Craxi, In questa debolezza, di questa debolezza Meloni è l'esempio più eclatante. Meloni sa di non potersi permettere alzate di ingegno, linee politiche autonome, perché sa di essere, sapeva quando ha preso il potere, di essere sotto esame sempre, e quindi non voleva essere bocciata, e quindi si è sostanzialmente adagiata lungo linee mainstream. Il punto è che adesso le linee mainstream si sono spezzate, sono due, e Meloni fa molta fatica a capire da che parte stare, non vorrebbe stare da una parte piuttosto che dall'altra, si propone come mediatrice, ma l'Italia non ha il peso, la forza per mediare fra l'Europa e gli Stati Uniti. Del resto, nella difficoltà in cui si trova l'Italia, si trovano anche altri paesi, la stessa Germania, per cui c'è un elemento di responsabilità specifico della destra, certamente, ma c'è anche una condizione oggettiva. Paesi deboli sotto il profilo della politica internazionale, e la Germania, come tutti sappiamo, sotto quel profilo è debole, sono i più in pericolo, sono i più svantaggiati in una situazione in cui l'Occidente non ha più una linea, ma ne ha due.
Stiamo lavorando per cercare di arrivare in Ucraina a una pace che possa essere giusta e duratura. Penso che questi siano gli sforzi sui quali condividiamo il nostro lavoro, abbiamo condiviso anche oggi il nostro lavoro.
Giorgia Meloni in uno studio ovale con Donald Trump, e sulla politica estera sentiamo Giorgia Serughetti.
Il fatto che questi cambiamenti che sono avvenuti così rapidamente hanno, mi pare, spiazzato in particolare Giorgia Meloni e poi appunto di conseguenza il suo governo, di fatto rendendo fallimentari tutte le strategie che aveva cominciato a perseguire e che l'avevano resa per un momento una protagonista importante, insomma, della politica internazionale. Cioè, l'ambizione di fare da ponte con gli Stati Uniti, che appunto sembrava seguire quel suo incontro con Donald Trump, tra gli Stati Uniti e l'Europa, cioè è fallita non tanto per sua incapacità, se vogliamo, ma perché proprio era la strategia che era perdente in partenza, non avendo compreso che un Trump totalmente volubile, che su dazi ha fatto marcia indietro 100 volte e ora è anche screditato dalla Corte per il Commercio Internazionale, non poteva essere una persona su cui basare la propria reputazione internazionale. E sull'Ucraina, di nuovo, Meloni era stata una campionessa dell'intervento a sostegno, a difesa dell'Ucraina in chiave atlantista al tempo di Biden. Di nuovo il suo tentativo invece di conservare parzialmente questa sua postura e questa sua reputazione, ma al tempo stesso valorizzare la sua amicizia con Trump, la rende in una posizione sospetta, o comunque, insomma, poi in fondo la costringe al margine del gruppo di testa dei volenterosi. Su Israele, di nuovo, il problema è il tipo di strategia che aveva forse funzionato all'inizio, quando tutti i paesi di fatto occidentali mostravano una grande inerzia, un immobilismo, una reticenza davanti ai massacri di Gaza, per appunto un malinteso senso di vicinanza al popolo israeliano. Solo che le cose stanno cambiando e Meloni non muta, no? Non riesce a modificare la propria strategia, e quindi il risultato è di nuovo di finire a fare un po', a uscire anche da invece iniziative che sembrano, insomma, farsi un po' più consistenti che nei mesi passati per dare sostegno a Gaza. E tutto il quadro, quindi, che ne, almeno in politica estera, il quadro che ne emerge è di una Presidente del Consiglio che è ostaggio di sue personali alleanze politico-ideologiche, che in questo momento le stanno costando in realtà la reputazione internazionale. Quindi la strategia è diventata quella del non fare niente, fare poco, no, mettersi in una posizione che non la renda attaccabile, diciamo, da nessuna delle parti, con il risultato di perdere qualunque protagonismo. Sembrano lontanissimi i tempi in cui anche i quotidiani internazionali dicevano: però questa Meloni.
Però anche l'opposizione sembra essere spiazzata, sembra essere rimasta spiazzata da questi cambiamenti così veloci.
L'opposizione non è in grado di pensare alla politica internazionale, non ha la capacità di entrare nelle logiche del realismo politico, non vuole entrare nelle logiche della geopolitica e quindi si nega la possibilità di comprendere che cosa sta succedendo in Ucraina, che cosa sta succedendo a Gaza, e quindi la sua politica internazionale, che pretende di essere molto più attiva della politica internazionale della destra, in realtà è un insieme di buone intenzioni, di buone parole, di promesse, di pretese, di pretesti, ma manca la capacità di afferrare la sostanza dura, reale, appunto, della politica internazionale. Anche qui non è nella linea della sinistra storica, che i conti li sapeva fare. Qui c'è proprio un divorzio fra la cultura e la politica. Gli strumenti culturali la sinistra non li ha, noi non pretendiamo che li abbia la destra, dovrebbe averli anche la destra, ma sicuramente pretenderemmo quegli strumenti noti e utilizzati dalla sinistra. Basti pensare alla paralisi della sinistra sulla questione di Gaza, e basti pensare anche alla paralisi della sinistra sulla questione dell'Ucraina, e ai cosiddetti mali di pancia, ai contorcimenti, alle ipocrisie, al tentare di parlare d'altro. Ora, parlare d'altro rispetto a questi, che sono tragedie, sono catastrofi, ma sono soprattutto dal punto di vista politico punti in cui si manifestano tensioni di livello continentale che vanno decifrate a livello geopolitico anche, ma questo alla sinistra è praticamente impossibile.
L'Unione Europea ieri ha provato a fare questo passo rivedendo finalmente l'accordo di cooperazione con Israele.
Voi avete votato contro.
Lo diciamo chiaramente, non nel nostro nome.
Avete ricostruito l'asse Roma-Berlino.
Vergognoso questo atteggiamento.
Non ci racconti più la storia di una madre, la vicenda di una madre.
Da quando è arrivato Trump, riverito e osannato, si è del tutto ammutolita.
Da voi un comportamento codardo.
Il silenzio non è un'opzione, il silenzio oggi è complice.
In realtà, per questo malinteso senso di pluralismo, diciamo, delle visioni, che non permette di far prevalere una linea che sia coerente con il profilo politico di un partito, possiamo dire grande, insomma, almeno elettoralmente uno dei primi partiti del centro-sinistra, anche mettendo poi in secondo ordine, insomma, allineando le persone che anche possono nutrire personalmente dei dubbi sulla validità di quella posizione. In realtà si finisce per fare, appunto, far prevalere una sorta di rispetto di tutte le sfumature interne, con il risultato di rendere particolarmente inefficace anche la voce, no? Insomma, la capacità di far arrivare anche le posizioni un po' più avanzate, soprattutto ai cittadini, ai cittadine, insomma, chi avrebbe anche il desiderio di sapere se questo può essere un partito a cui anche dare il proprio voto e a cui fare riferimento quando si leggono, appunto, gli orrori di Gaza e ci si chiede che fare, no? Dunque c'è una parte sicuramente di Partito Democratico che su questo mi pare che abbia, non da oggi, delle posizioni allineate con la sinistra internazionale, una parte che invece continua appunto in una sorta di ambivalenza, anche di nuovo per un malinteso senso di vicinanza al popolo israeliano, appunto dopo il 7 ottobre. Io penso che così non si riesca davvero nemmeno a costruire una narrazione pubblica della politica di una forza che chiamiamo centrosinistra, e sull'Ucraina un po' la questione è la stessa, cioè visioni differenti quando si tratta di intendersi su cosa si intende per riarmo, su qual è lo scopo di questa politica, quali sono i limiti che si intendono porre all'eventualità appunto della costruzione di una difesa comune. Tutte queste questioni rimangono aperte e vedono in particolare il Partito Democratico a pezzetti.
Tell these punk suckers that my Sharia motives off limits and answer anyone who wants it. Make my day if you feeling important. Short temper, can't remember where I lost it. That she needs controlling, I know we spoken over again about it, but I'm broken. Baby, what you show me, don't reassure me. It hurts for me to ask you to hold me. Whoa. Why the fear? While I'm scared. While I'm here and you are there, I'm losing her.
Allora, abbiamo sentito Giorgio Serughetti e Carlo Galli, la loro analisi rispetto al momento politico, sia per quanto riguarda la politica estera, sia del governo, sia dell'opposizione, sia per quanto riguarda la politica interna. Quella bonaccia di cui si parlava all'inizio con Carlo Galli sembra essere confermata anche dalle parole dette da Giorgia Serughetti. Ma torniamo un attimo alla maggioranza di governo e ai rapporti tra Salvini e Giorgia Meloni, perché questo è un altro di quei fattori che in qualche maniera determinano poi l'azione dell'esecutivo. E lo facciamo perché poi vogliamo andare a parare su un determinato argomento, che è il ponte sullo stretto. Voi direte, ma cosa c'entra dopo tutta questa analisi? C'entra e insomma mi sembra abbastanza evidente il perché. Perché di fronte alle grandi emergenze internazionali, di fronte ai grandi problemi di questo paese ancora irrisolti, abbiamo la maggioranza di governo che si impegna, in particolare uno dei leader di questa maggioranza, ovvero sia Matteo Salvini, su un'opera che tutti dicono, oltre che essere inutile, essere anche dannosa. Ma ci arriviamo tra poco.
Prima del giro di boa del governo, a 2 anni e qualcosa, questo è già il 7° governo per longevità nella storia d'Italia, chiedo scusa, su 68 governi, se non vado errata, nella storia nazionale, e quindi procediamo a grandi falcate per scalare ulteriori posizioni. Dopodiché Matteo Salvini sarebbe un ottimo ministro degli interni. Ho già risposto su questo ed ha ragione Matteo Salvini quando dice che in assenza del procedimento giudiziario, che abbiamo visto com'è andato, ragionevolmente Matteo Salvini avrebbe chiesto e ottenuto di avere il Ministero degli Interni, però anche Piantedosi è un ottimo ministro degli interni.
Quindi non si cambia niente e questo va bene, ma diciamo che in questo momento c'è una situazione di tensione quasi perenne tra Salvini e Meloni, perché sono in competizione per i voti, diciamo, più dell'estrema destra. Così tanto in competizione Salvini, che deve recuperare terreno, che si è messo anche a criticare direttamente Sergio Mattarella, ed è quello che ci racconta Francesco Moscatelli, giornalista della Stampa.
Un primo obiettivo sicuramente la visibilità.
soprattutto appunto una visibilità nei confronti di un elettorato che sicuramente apprezza il fatto che Salvini, pur stando al governo, in qualche modo si ponga un po' come anche un partito di lotta antisistema, quindi nel momento in cui in qualche modo si mette in contrapposizione al Quirinale, che invece è la rappresentazione stessa, diciamo, delle istituzioni, ovviamente ottiene visibilità e consenso in quella direzione. Poi sicuramente l'altro motivo è che mette in difficoltà la Premier Meloni, e quindi nel momento in cui Giorgia Meloni ha bisogno, soprattutto in una fase complicata come quella che stiamo vivendo a livello internazionale, di avere la massima collaborazione con il Quirinale, Salvini va a creare invece dei motivi di tensione. E pare che lunedì nel vertice post elezioni comunali anche questa cosa sia stata un po' al centro dello scontro fra Salvini, Meloni e Tajani, no? Questo atteggiamento di Salvini, che appunto poi è sempre, diciamo, l'elemento più, la Lega è sempre l'elemento, diciamo, che tende a distinguersi rispetto al resto della maggioranza su molte cose. Nel momento in cui lo fa nei rapporti col Quirinale, è chiaro che gli altri alleati sono particolarmente irritati.
Ma perché? Perché? Perché Salvini è ossessionato dal ponte?
Lui ha la necessità di legare questa sua attività al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a qualcosa che abbia una visibilità importante e che in qualche modo permetta di parlare a tutta Italia. E cosa c'è di meglio del ponte sullo stretto? È un tema di cui tutta Italia parla da 70 anni, è un tema che in qualche modo divide e polarizza il paese, è un tema che riguarda il sud ma che ovviamente interessa anche il nord, e quindi è un argomento che permette a Salvini di stare al centro del dibattito politico. In più gli permette di incarnare quello che lui chiama spesso il popolo del sì contro il popolo del no, cioè il popolo che in qualche modo, cioè la parte di paese che si schiera a favore della crescita, dello sviluppo e delle infrastrutture, e di caratterizzarsi come l'alfiere di questo popolo, di questo partito.
Chi va in Turchia e non va a visitare un ponte? Chi va a San Francisco? Chi va a New York? Chi va in Giappone? Chi va in Svezia o in Danimarca? Chi va in Corea e non va a visitarlo? Quindi, al di là della ovvia, evidente utilità pratica, non occorre un laureato per intuire che se oggi un treno ci mette 180 minuti per le merci e 120 minuti per i passeggeri, se ce ne metti 10... 10 è inferiore a 180, e quindi evidentemente risparmi tempo, risparmi soldi, risparmi emissioni, visto che,
ecco, questo è Matteo Salvini, l'avete sentito, però appunto sta dicendo le cose sul ponte che vengono smentite dagli scienziati, per esempio da Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che è contrario al ponte sullo stretto.
E quindi se domani piove, se c'è la tempesta, è un po' anche colpa mia che ho il torto di vivere.
Oltre che reprimere la possibilità di manifestare il dissenso con questa legge adesso, non vedo che cos'altro può fare. Deve convincere, naturalmente, le problematiche scientifiche che ho sollevato all'inizio, che non sono state affatto risolte. Più c'è un'altra questione, molto più importante, in un certo senso. Siamo sicuri che lo porta il treno? Ad alta velocità? Ah no, non siamo sicuri. Non c'è un ponte al mondo, uno di questi a campata unica, che porti la ferrovia. Il ponte Akashi Bridge, quello che io poi ho visitato perché sta in Giappone, quello che dicevo prima del terremoto di Kobe, quello che è il secondo più lungo attualmente, doveva portare la ferrovia, ma non ce l'hanno mica fatta, non ce l'hanno messa dopo il terremoto. E indovina perché? I ponti sul Bosforo, che vengono sempre indicati, uno di questi è attualmente il più lungo del mondo, la ferrovia mica ce l'hanno. Lì la metropolitana veloce di Istanbul passa sotto il Bosforo, sul ponte non ci passa, perché non passi sul ponte con quelle sollecitazioni, con quelle deviazioni, con l'alta velocità, non ci passi. Quando ti dicono, perché quella sarebbe una motivazione interessante, dice portiamo l'alta velocità a Palermo, parte per andare dove? A Tunisi, poi non si capisce, ma mettiamo che tu voglia fare questo, prima ce la dovresti avere tra Palermo e Messina, diciamo. Ma detto questo, sul ponte non ci potrà mai, è difficile che ci possa essere, loro sostengono di sì, ma io non ho visto niente di questo genere mai al mondo. Non si è mai vista una ferrovia ad alta velocità su un ponte a campata unica con quella libertà d'oscillazione. Se non ci fai la ferrovia, allora è proprio, il disegno è criminale. Cioè vuol dire che lo fai solo per le macchine. Ma come? Siamo tentati di fare di tutto per non mandare la gente in macchina.
Di cosa parlava Mario Tozzi? Degli studi che non ci sono, gli studi che non sono stati fatti sulla fattibilità del ponte.
No, perché dire sì? Non si riesce a capire quale sia la motivazione. Ora, se si parla solo di scienza, naturalmente bisogna rifarsi ai dati. Ma i dati sono largamente incompleti, nel senso che manca totalmente l'analisi geologica strutturale, come si chiama, di superficie e di profondità. In un secondo spiego di che cosa si tratta, in quanto io sono specialista in geologia strutturale. Si tratta di studiare le deformazioni del suolo e del terreno e delle rocce, cioè vedere come sono cambiate dal momento in cui si sono formate, e vedere che tipo di influenza può avere questa deformazione passata, ma molto recente, su qualsiasi manufatto che tu voglia mettere nell'area. Questa manca totalmente.
Quindi mancano gli studi, ma insomma, questo ponte Salvini lo vuole fare a tutti i costi.
Infine è un pozzo senza fine di denari. Perché quando lo volevano far fare ai privati in project financing, loro avevano visto che per mantenere un pedaggio, diciamo in termini accettabili, ci volevano per 30 anni 100.000 passaggi al giorno. Ora qualcuno mi deve spiegare, essendo oggi meno di 20.000, come faranno mai a diventare 100.000? Tutti in macchina? Ma di che parlano? No, parlano di questa roba interessa solo a chi la costruisce e a chi ci vuole ricamare la possibilità di lucrare politicamente, punto, non serve a niente. Oltretutto sfregia uno dei paesaggi più belli del mondo, mettiamocelo, aspetto paesaggistico, non ambientale. Fra l'altro, quando fanno la valutazione ambientale, la fanno sul ponte rispetto a quello che c'è oggi. È certo che dal punto di vista delle emissioni è peggio perché c'è traffico, eccetera, ma se tu ristrutturi la flotta dei traghetti per un centesimo della spesa che ci metteresti per il ponte e li prendi elettrici, e ci sono adesso in tutto il mondo i traghetti elettrici, neanche più la valutazione ambientale conviene più. Li metti sui traghetti elettrici, ristrutturi i moli, li porti fuori dalla città, fai una cosa, quello va fatto, sono lavori di cui c'è bisogno, ma quello non il ponte.
Eppure abbiamo speso già un sacco di soldi per quel ponte.
Quella è una delle ragioni per cui c'è il progetto in piedi, quelli che su sta roba lucrano, mangiano, questa roba qui non si deve fare perché non conviene a nessuno, perché è un'opera ingegneristica veramente troppo sfidante, che forse non porterà al treno e non ha, è a carenza di dati scientifici, ma io insomma lascerei proprio perdere, per non dire del fatto che, io già l'ho fatto notare questo, metti che tu fai un ponte che resiste a magnitudo 7,1 o 7,5, si può fare, quindi arriva un terremoto forte. Ma pure se non arriva a 7,1, anche se arriva a 6,9, rade al suolo Reggio Calabria e Messina, però il ponte resta in piedi, a unire due cimiteri. Ma ragazzi, stiamo scherzando. Prima rimetti a posto i centri abitati di Reggio Calabria e Messina, che hanno circa il 25% degli edifici che possono resistere a un terremoto forte. Ma se va bene, a che ti serve? Tieni insieme due cimiteri, perché quello regge. Quindi il problema è, fai tutti gli studi, e poi lo puoi fare, perché i ponti in zone sismiche si possono fare, e non viene giù. Ma una volta che hai fatto quello, se io fossi il parente di una delle vittime che per caso vede crollare la casa sua a Reggio Calabria o Messina per un terremoto forte, il ponte sta in piedi, ma ti vengo a inseguire fino nella tomba, perché quei soldi li devi mettere prima nella ristrutturazione delle infrastrutture, degli edifici pubblici e pure di quelli privati in quella zona. No, ma è una cosa terribile, priva di senso.
Ci sentiamo domenica prossima, ci vediamo se volete alla festa e mi raccomando, ricordatevi che ci sono i referendum e che bisogna andare a votare.
te.
Grazie, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.